Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Le domande sull'immensità dell'universo, sulla sua origine e sulla sua fine, come pure sulla sua comprensione, non ammettono una sola risposta di carattere scientifico. Chi guarda al cosmo, seguendo la lezione di Galileo, non potrà fermarsi solo a ciò che osserva con il telescopio. Dovrà procedere oltre per interrogarsi circa il senso e il fine a cui tutto il creato orienta. La filosofia e la teologia, in questa fase, rivestono un ruolo importante per spianare il cammino verso ulteriori conoscenze. La filosofia, davanti ai fenomeni e alla bellezza del creato, cerca, con il suo ragionamento, di capire la natura e la finalità ultima del cosmo. La teologia, fondata sulla parola rivelata, scruta la bellezza e la saggezza dell'amore di Dio, il quale ha lasciato le sue tracce nella natura creata. In questo movimento gnoseologico sono coinvolte sia la ragione che la fede. Entrambe offrono la loro luce. Più la conoscenza della complessità del cosmo aumenta, maggiormente richiede una pluralità di strumenti in grado di poterla soddisfare. Nessun conflitto all'orizzonte tra le varie conoscenze scientifiche e quelle filosofiche e teologiche. Al contrario, solo nella misura in cui esse riusciranno ad entrare in dialogo e a scambiarsi le rispettive competenze, saranno in grado di presentare agli uomini di oggi risultati veramente efficaci. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Io saluto Vincenzo Proto in console, Efa Rohrmann ed Elena Colson che sono in regia. Al microfono Fabio Colagrande. Le parole che abbiamo letto in apertura di questa trasmissione sono parole scritte da Benedetto XVI in un messaggio inviato al convegno internazionale Dal telescopio di Galileo alla cosmologia evolutiva, scienza, filosofia e teologia in dialogo, che si è svolto in settimana alla Pontificia Università Lateranense in collaborazione con la Pontificia Accademia delle Scienze. Un congresso che ha chiuso simbolicamente i diversi appuntamenti organizzati proprio in ambito ecclesiale durante l'anno internazionale dell'astronomia, intitolato proprio a Galileo Galilei. Un confronto che presso l'Università Lateranense ha visto il confronto tra fisici e matematici, tra i quali i Nobel Smoot e Rubbia, filosofi e storici della scienza come Gingrich e Berti e teologi tra cui Morerot e Tanzella Nitti. Temi e interventi che hanno puntualizzato gli studi sull'origine dell'universo dal punto di vista cosmologico e fisico, oltre ai temi più attuali del dialogo scienza e fede, dialogo che, come avete sentito, era proprio al centro del messaggio del Papa. Inoltre è stata anche inaugurata una mostra dedicata all'astronomia e alla cosmologia nel fondo antico della Biblioteca Beato Pio IX, voluta dall'arcivescovo Fisichella, rettore della Lateranense, come un contributo dell'Ateneo Pontificio nell'ambito degli eventi collegati all'anno dell'astronomia, fino al 18 dicembre, incunaboli e libri antichi saranno esposti appunto presso l'Ateneo a San Giovanni Laterano. Un modo per rendersi conto come cosmologia, astronomia, scienza, teologia e filosofia non solo siano stati nel passato in stretto contatto, ma come questi debbano necessariamente mantenere fermo il dialogo e il confronto scientifico. Dunque c'è una necessità, sottolineata più volte da Papa Benedetto XVI, di una ragione allargata che include ragione scientifica, ma anche ragione metafisica e tecnologica. Noi ne parliamo proprio con l'arcivescovo Rino Fisichella, presidente della Pontificia Accademia per la Vita e rettore della Pontificia Università Lateranense, che è stato tra i relatori a questo congresso internazionale. Monsignor Fisichella, intanto la ringraziamo per aver accolto il nostro invito.
È un piacere.
Intervenendo proprio al convegno che si è svolto alla Pontificia Università Lateranense, lei ha ricordato come storicamente ci sia stato un lungo periodo in cui filosofia, teologia non hanno tenuto conto delle conquiste delle scienze naturali o in qualche modo sono state anche marginalizzate da questo tipo di studi. Perché secondo lei?
Credo che si sia verificato un problema di fondo. È un problema che tecnicamente noi definiamo come un problema epistemologico. Vale a dire, la scienza ha pensato di costruire il proprio sapere intorno alla sperimentazione e quindi a tutto ciò che poteva essere osservabile e verificabile nella sperimentazione che veniva fatta. Questo a tutti i livelli, sia nella direttamente nel corpo umano, nella natura vegetativa, o con Galileo in poi e Newton in tutto quello che è il problema cosmologico. Dall'altra parte, filosofia e teologia hanno dovuto per un verso difendersi, perché nella marginalizzazione che veniva fatta si pensava che queste non fossero più scienza come tale. L'unica scienza diventava soltanto quella matematica, quella soggetta alla sperimentazione. Ora filosofia e teologia, per i contenuti che possiedono, non hanno la possibilità di una verifica nel senso della scienza moderna, e quindi hanno cercato di rincorrere la modalità della scienza sul terreno della razionalità. E a mio avviso questa è stata una grande trappola, perché hanno di fatto perso il contatto con la dimensione del mistero, con la dimensione della verità che viene e che può essere data anche per via rivelata. E quindi, volendo giustificare tutto a livello della razionalità, non si è più diventati coscienti che esistono anche altre forme di conoscenza che vanno oltre quella matematica e quella della pura ragione.
Oggi invece sembra ci sia una nuova esigenza di far entrare la conoscenza fisica nel sapere filosofico e teologico. Perché, secondo lei?
Guardi, innanzitutto credo che il concetto stesso di scienza sia venuto a modificare. Dopo gli studi di Popper, evidentemente quel concetto di verità scientifica, data come certa, assoluta e senza alcuna possibilità di dubbio, è venuto a mancare. E quindi inevitabilmente si è riscoperto che c'è un orizzonte che è molto più ampio, più vasto. Per paradossale che possa sembrare, avviene proprio in questo momento la rivalutazione della filosofia e della teologia. Perché anche la cosmologia, cioè lei pensi, durante questo convegno abbiamo avuto la possibilità di avere dei premi Nobel, degli scienziati, il responsabile del progetto Planck, che è un satellite messo in orbita e che vuole arrivare fino agli estremi confini, a captare gli estremi confini dell'universo. E davanti a questo però, pur nell'osservazione della materia, cresce sempre di più il mistero, crescono sempre di più le ipotesi. E quindi inevitabilmente la domanda che noi abbiamo posto, soprattutto noi teologi, abbiamo posto agli scienziati, è quella di cercare di capire la relazione che interviene in questa lettura, cioè se da una parte più cresce la consapevolezza dell'uomo, la sua intelligenza, la capacità anche matematica di leggere l'universo, e più l'universo può essere anche inserito all'interno di questo cosmo di intelligibilità. Però in che modo la conoscenza dell'universo determina l'uomo e in che modo la conoscenza che l'uomo ha di se stesso determina la conoscenza dell'universo? Ad esempio, in questa conoscenza dell'universo si stanno trasportando quelle teorie evoluzionistiche che sono state usate per la comprensione dell'uomo e quindi nella verifica del passaggio, direi così, della specie. Ora, questo tutto è fattibile, tutto è possibile, ma chiaramente deve essere anche questo sottoposto a una verifica. Resta un solo un piccolo esempio per dire che nella misura in cui l'uomo comprende se stesso, poi è tentato anche di proiettare questa sua comprensione nel cosmo, nell'universo. E dall'altra parte l'universo ha una sua intelligibilità interna. Questa sua intelligibilità più viene ad essere conosciuta e più determina anche la comprensione dell'uomo. In una parola direi, la cosmologia riporta sempre a un orizzonte di antropologia.
Quindi dunque c'è una questione antropologica che per essere affrontata in maniera completa richiede un approccio sia filosofico, teologico, sia scientifico.
Quello che io penso è che dobbiamo arrivare attraverso una corretta interdisciplinarità, per cui le varie scienze possiedono sempre i loro contenuti e le metodologie con cui doverle affrontare, però c'è bisogno di ricreare un sapere unitario, c'è necessariamente bisogno di ritornare ad una visione unitaria dell'uomo, del cosmo e dell'intera conoscenza che l'uomo possiede. Se noi cediamo alla frammentarietà, non si potrà mai avere una visione coerente dell'uomo e del mondo in cui l'uomo vive.
Eccellenza, nel suo messaggio ai convegnisti, Benedetto XVI ha voluto ricordare che lo stesso Galileo ci insegna che le sole scienze naturali e fisiche non bastano. E questo è un concetto che la Chiesa vuole sottolineare in maniera chiara in questo momento nel dialogo con la comunità scientifica.
E guardi, è vero, il Papa ci ha mandato un bellissimo messaggio in cui, pur riportando il pensiero di Galileo, ha mostrato come Galileo, da scienziato stesso, avesse già percepito con grande lungimiranza quello che sarebbe stata anche la scoperta dopo di lui. Ma, direi con un'espressione che è cara al pensiero del Santo Padre, quello che questi giorni di convegno ci hanno fatto capire è che bisogna allargare i confini della ragione. Cioè la ragione non può rimanere rinchiusa in se stessa e nei limiti che si è data. Allargare la ragione, l'allargamento della ragione ingloba quello che il Papa dice, anche la capacità di poter comprendere che ci sono altri strumenti che sono in grado di percepire il reale e che la conoscenza dell'uomo non può essere ridotta alla sola conoscenza razionale, che rimane pur sempre una via privilegiata, ma non è l'unica attraverso la quale l'uomo può conoscere, perché dinanzi al mistero e alla enigmaticità della propria esistenza e alle grandi domande che come uomo e come scienziato chiunque si pone, la sola via della ragione non basta. Per poter rispondere alla domanda di senso bisogna avere altri strumenti.
Eccellenza, restando a parlare del Magistero di Papa Benedetto XVI, lei in occasione della inaugurazione dell'anno accademico della Lateranense, come rettore, ha voluto parlare proprio della enciclica Caritas in Veritate e ha parlato proprio del fatto che l'essere umano è fatto per il dono, per la gratuità. Ecco, un concetto, come dire, originale per parlare in un contesto in cui si parla di insegnamento, di cultura. Cosa ha a che fare la gratuità con l'insegnamento?
Ma guardi, io ho voluto mediare un passaggio molto importante di Caritas in Veritate, là dove il Papa affronta proprio la questione della gratuità e del dono. Io credo che questa sia una componente essenziale nella formazione che l'università deve dare ai propri studenti, proprio perché non possiamo limitare l'orizzonte accademico solo ed esclusivamente ad un apprendimento di nozioni, fossero anche le più importanti nell'ambito della filosofia, della teologia, del diritto, che sono le specializzazioni che noi possediamo. Ritengo che quando si punta alla formazione permanente e alla formazione integrale dei giovani, si debba essere anche capaci di essere propositivi di qualche cosa di molto più ampio e quindi di puntare alla formazione di un'identità solida e di una personalità matura. La dimensione del dono, la dimensione della gratuità, ritengo che sono delle componenti essenziali, perché è una categoria, quella del dono e della gratuità, è una categoria che consente di mediare altri elementi importanti. In primo luogo, ad esempio, più si acquisisce il tema della gratuità e più si acquisisce la concezione della responsabilità nei confronti degli altri, nei confronti della vita. Più si diventa responsabili e più allora si comprende anche la necessità di rapportarsi alla verità e non soltanto dei frammenti di essa. E più ci si affronta e più si affronta il tema della verità e necessariamente la conseguenza è quella di un comportamento genuinamente libero. Come si vede, l'orizzonte del dono è un orizzonte che apre spazi di responsabilità che sono fondamentali nella formazione delle giovani generazioni.
E poi, Monsignor Fisichella, lei ha voluto ospitare nell'Ateneo, in occasione di questa inaugurazione dell'anno accademico, un personaggio non abituale dell'ambito culturale scientifico, cioè un giocatore di calcio della Juventus e della Nazionale come Nicola Legrottaglie. Quale messaggio ha voluto dare ai giovani studenti con questa insolita presenza?
Ma guardi, io ho desiderato invitare un giocatore che nel contesto attuale e soprattutto nel contesto dello sport è uno dei pochi che ha il grande coraggio di manifestare la propria fede e non solo, di volerla vivere con coerenza. Penso che Nicola Legrottaglie abbia manifestato realmente la sua testimonianza duplice, umana e cristiana. Innanzitutto umana, perché ha mostrato, ha comunicato ai nostri giovani che nella vita l'essenziale non è raggiungere la notorietà, raggiungere il successo con tutto quello che questo comporta, ma è quello di porsi invece delle domande, quello di poter costruire su un fondamento. La testimonianza cristiana che ha dato, molto toccante, è stata quella che se non si trova Gesù Cristo e se non si vive della parola di Gesù, la vita rimane sempre vuota di qualche cosa di essenziale. Io credo che questa sia una testimonianza forte, ma soprattutto data da un giovane ad altri giovani, con un linguaggio direi che è convincente, perché è un linguaggio che è vissuto in prima persona, e soprattutto è anche quello di una riscoperta profonda della propria fede. Più volte Nicola Legrottaglie ha ribadito che lui era sempre stato cristiano, e quell'esperienza alla fine che noi riscontriamo soprattutto nel nostro paese, dove il 95% della popolazione dice di essere cristiana. Ma questo ragazzo a un certo punto ha detto: sì, ma io vivo da cristiano. E quindi il problema credo che sia anche una provocazione molto positiva che viene da un pulpito che normalmente è visto dai nostri giovani forse con un pizzico di invidia, forse con una componente anche di dover recepire e forse di voler occupare quel posto, però direi che quello che è importante è che abbiano ascoltato una testimonianza che realmente è vissuta in prima persona e quindi è convincente. Legrottaglie, come si sa, viene da una famiglia cattolica e in questo momento vive la sua esperienza in una comunità evangelica. Credo che sia in ogni caso un gesto ecumenico di grande valore. Noi dobbiamo sempre ricercare la validità e il bene da qualsiasi parte esso venga, come un orizzonte a cui poter fare riferimento. Se un giovane ha scoperto Cristo e lo ha scoperto nella sua vita, credo che proprio questo desiderio di scoprirlo sempre di più poi lo porterà a ripercorrere orizzonti che sono quelli segnati non dagli uomini ma dal progetto di Dio.
Forse tra gli studenti di un Ateneo romano i tifosi della Juventus sono una minoranza, o non è vero?
Questo non saprei dirlo, perché un Ateneo romano come l'Università Lateranense, che ha studenti che vengono da più di 100 paesi diversi, identificare la squadra del cuore sarà molto difficile. E certamente comunque accetto la sfida che un giocatore juventino a Roma è una provocazione, ma può essere una provocazione perché anche i giocatori della Roma o della Lazio possono acquisire sempre di più un orizzonte di testimonianza cristiana.
Dunque un gesto anche sportivamente ecumenico. Grazie eccellenza per essere stato con noi, grazie a
voi,
Monsignor Fisichella. Ringraziamo dunque l'arcivescovo Rino Fisichella, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, rettore della Pontificia Università Lateranense. Con lui abbiamo fatto il punto sul congresso che si è svolto in settimana, dedicato a scienza, filosofia e teologia in dialogo. E come avete sentito, abbiamo anche parlato della inaugurazione della Pontificia Università Lateranense, dell'anno accademico, della Lateranense quest'anno, e degli eventi che sono stati collegati a questo inizio di anno accademico. Vi ringrazio per l'ascolto, siete sulla Radio Vaticana in diretta da Fabio Colagrande, ancora buon pomeriggio. E ora, come sempre a quest'ora, i titoli del TG1 delle 13.30, siete su 105 Live, noi cambiamo pagina, i titoli del TG1 e poi un'altra intervista sempre per quanto riguarda questo convegno. Vi ricordo alle 14 il nostro radiogiornale, ma sono le 13.32, grazie alla regia. Ascoltiamo il sommario del TG1 che poco fa è stato trasmesso da Rai 1.
tragedia al-Qaeda in un albergo di Mogadiscio. 4 ministri tra le vittime del kamikaze, morti anche a Damasco per una misteriosa esplosione. Giustizia, fine, occorre riformarla per evitare calo credibilità. Autonomia magistratura è garanzia. Il PDL avanti con processo breve e legittimo impedimento. Berlusconi incontra Mediev, val via il vertice Italia-Russia, accordi intergovernativi e commerciali da infrastruttura e energia. Napolitano ai giovani, non lasciate l'Italia, il nostro paese può crescere all'altezza delle società più avanzate, dice rispondendo al TG1. Pistoia, dopo l'arresto delle due maestre di un asilo nido, genitori in questura preoccupati per i maltrattamenti subiti dai figli. Parte la stagione natalizia a New York, acceso l'albero al Rockefeller Center, in mostra le decorazioni della Casa Bianca. Europa League, la Lazio fuori, il Genoa spera, stasera la Roma con Totti affronta il Basilea. Buongiorno dal TG1. Strage in Somalia. Un kamikaze si è fatto esplodere in un hotel di Mogadiscio durante una cerimonia di laurea cui partecipavano numerose autorità governative. Una ventina i morti, tra cui ci sono anche 4 ministri. I sospetti sono per Shabab, il braccio armato di Al-Qaeda in Somalia, all'attacco nel paese per creare un vero e proprio califfato del terrore. Ma sentiamo Giuseppe Solinas.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, l'abbiamo ascoltata qui sulle frequenze della Radio Vaticana in diretta, come facciamo sempre a quest'ora. Vi rimando all'informazione della nostra emittente alle ore 14. E ora riprendiamo la nostra diretta di oggi, che stiamo dedicando al convegno internazionale che si è svolto in settimana alla Pontificia Università Lateranense in collaborazione con la Pontificia Accademia delle Scienze, un convegno che ha voluto simbolicamente chiudere un po' le diverse iniziative e celebrazioni in occasione dell'anno internazionale dell'astronomia dedicato proprio a Galileo Galilei, le iniziative in particolare di stampo e di natura ecclesiale. Noi siamo in linea e lo ringrazio per questo con Monsignor Gianfranco Basti, decano della Facoltà di Filosofia alla Lateranense, che ha fatto parte proprio del comitato organizzatore del congresso. Monsignor Basti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Grazie davvero per aver accolto il nostro invito. Ecco, abbiamo anche nella prima parte di questo programma cercato di sottolineare, nonostante ecco, la difficoltà, la complessità di questi temi, come davvero questo incontro di scienziati, filosofi e teologi abbia confermato come ci siano delle piste in qualche modo di dialogo e di collaborazione. Davvero di fronte a dei filosofi, dei teologi che hanno partecipato a un incontro che prendeva spunto proprio dalle scoperte di Galileo per dimostrare come queste abbiano cambiato non solo la storia della scienza ma anche quella della filosofia, ci siano appunto dei teologi, dei filosofi che come dire, condividono anche le conclusioni scientifiche dei loro colleghi, dei studiosi, e in qualche modo fondano anche le loro affermazioni di stampo filosofico e teologico anche su quelle affermazioni che partono invece da un'osservazione della natura, della fisica. Ecco, anche dall'altra parte, da parte degli scienziati, c'è, come dire, si sente la necessità anche di uno studio che vada oltre la scienza, quindi di uno studio che può essere filosofico o teologico. C'è da entrambe le parti, come dire, ormai una presa d'atto dell'importanza degli altri studi, gli studi dei propri colleghi, o no?
Sì, diciamo, praticamente nella storia di questi ultimi 4 secoli, secondo me ha avuto queste due tappe fondamentali. Prima la faticosa presa di autonomia, diciamo così, delle scienze rispetto alla filosofia e alle teologie che le hanno generate. È stata fatta più volte anche l'esempio della crescita di un figlio che spesso porta con sé, fra virgolette, ovviamente l'uccisione del padre, no? Perché ovviamente il padre non vuole lasciare autonomia ai figli ormai cresciuti, e i figli allora si ribellano facendo fuori il padre al di là di quello che è lecito anche aspettarsi. Quindi la situazione in questo momento è invece ormai di una maturazione dei figli, che non hanno più bisogno di fare a meno dei genitori per poter essere autonomi, o di voler negare i genitori e la paternità per poter essere autonomi, perché ormai appunto la teologia e la filosofia hanno riconosciuto la doverosa autonomia alla scienza, e quindi adesso si può dialogare tra persone mature. Infatti appunto il convegno era scienza, filosofia e teologia in dialogo, e ripeto, si può dialogare solo fra persone mature che si rispettano. Ora questo rispetto reciproco c'è e anche da parte dei filosofi, degli scienziati, si riconosce che resta comunque, lo dico con le parole di Hawking che sono più volte citate nel congresso, dice anche se il mondo fosse eterno resta comunque il problema, dice perché quel mondo fatto così si è dato la pena di esistere. Se credete, per chi crede, Dio la risposta a questa domanda. Ovviamente per chi non crede è una domanda spesso senza risposta, però è una domanda che è lecito porsi ed è chiaro che è la domanda metafisica. Va bene? Quindi diciamo sia dal punto di vista della metafisica sia dal punto di vista della teologia, tenuto conto che teologia e metafisica per un certo percorso vanno insieme ed è appunto il momento in cui c'è da rispondere al perché dell'esistenza dell'universo, chiaramente questo è un perché da cui lo scienziato, se appunto è uno scienziato maturo e non ancora con complessi di inferiorità verso la scienza, verso la filosofia e la teologia, se uno scienziato maturo riconosce che non è compito suo dare risposte a queste domande, ma sono domande che è lecito e doveroso porsi.
Ecco, eppure Monsignor Basti, tenendo presente quanto scriveva in un articolo un po' di tempo fa Don Tanzella Nitti, che è un teologo che tra l'altro ha partecipato a questo congresso, eppure in molte pubblicazioni divulgative, però di contenuto scientifico che troviamo ormai da tempo nelle librerie, si parla di Dio, o c'è Dio nel titolo, come se ci fosse un interesse, no? Una inevitabile, un'inevitabile parlare di Dio anche quando si discorre di conclusioni di tipo cosmologico, fisico, scientifico. Questo a cosa lo si deve secondo lei?
La si deve proprio a questa maturazione reciproca, cioè, e poi al fatto che anche se ci sono i rimestatori nel torbido, che quindi vogliono creare a ogni costo contrasti fra scienza e teologia, certo, anche dove non ci sono, insomma. Però appunto ho messo fra parentesi questi terroristi della cultura, che tanto sempre terrorismo si tratta, c'è invece da parte degli scienziati proprio questo bisogno di interloquire con un interlocutore che appunto ormai la teologia, quella ufficiale, quella serena, quella normale, quella vera, che ormai li sa rispettare e apprezza la loro ricerca e il loro contributo. E quindi certamente, siccome poi come uomini si pongono quelle domande fondamentali a cui ho accennato prima del perché dell'esistenza e così via, è ovvio che sanno che queste domande la risposta non può essere scientifica e quindi sapendo di avere un interlocutore che non attenta più alla loro autonomia, chiaramente hanno bisogno di questo interlocutore che sappia dialogare con loro.
Ecco, professor Basti, Monsignor Basti, dietro il discorso che lei sta facendo c'è il concetto di ragione allargata, più volte citato, sì, da Benedetto XVI. Esatto. Una ragione che deve includere diverse ragioni, non è vero?
Sì, esatto. Ed è questo un pochino il problema, cioè anche la mia ricerca personale, perché naturalmente ci vuole questa buona volontà, perché senza la buona volontà non si può fare nulla, ma la buona volontà è condizione necessaria ma non sufficiente per fare poi questa ragione allargata. Il grande problema che noi oggi abbiamo è appunto il fatto che scienza, teologia, filosofia ragionano con delle metodologie autonome, ecco quell'autonomia che noi dicevamo. Allora diventa molto difficile trovare questo, oltre, ripeto, la buona volontà, che quella ci deve essere sempre, però trovare poi il modo effettivo con cui dialogare, tenendo presente che le equivocità che ci sono e le incomprensioni che ci sono con ambiti spesso così diversi e così diciamo autonomi l'uno dall'altro si creano dappertutto. E allora c'è bisogno, secondo me, ed è questo anche proprio l'oggetto della nostra ricerca al Laterano ormai da diversi anni, di trovare uno strumento che renda effettivamente possibile questo dialogo, perdonatemi, non tanto a livello di divulgazione, questo non voglio fare…
No, certo, viene dopo la divulgazione.
Esatto,
magari
la divulgazione, ma a livello proprio degli esperti, quando gli esperti dialogano, ecco come poteva essere in questo congresso, qual è lo strumento anche logico, formale, con cui noi possiamo discutere? Esiste una metodologia logica, un simbolismo che abbraccia tutti e due i campi? Ecco, grazie a Dio questo c'è. va bene?
Quindi conquistato il rispetto reciproco, ora bisogna trovare il metodo.
Bisogna trovare il metodo. Quello che in fondo poi cercava anche Leibniz, perché già Leibniz all'inizio della modernità si era accorto di questa dicotomia che si stava creando, no? Che la questione galileiana già aveva evidenziato fin troppo, insomma. E che quindi era alla ricerca di un linguaggio comune, formale, scusate, degli esperti, con cui gli esperti potevano dialogare fra di loro e poi divulgare i risultati di questo dialogo in maniera costruttiva anche per chi non conosceva magari gli artifici di questo linguaggio più complesso.
Un'ultima riflessione, Monsignor Basti, c'è un rischio dietro questo lavoro così importante e delicato, cioè che in qualche caso ci sia una sovrapposizione di campo e ci siano teologi che arrivano a voler trarre conclusioni scientifiche e viceversa?
Questo c'è sempre, perché l'errore è umano, è il perseverare che è diabolico. Ora però stia attento che i campi di sovrapposizione ci sono in questo senso, perché non è tanto una divisione territoriale, perché è stato Cartesio, no, che all'inizio della modernità, per evitare le questioni galileiane, ha fatto una divisione orizzontale dei territori. A voi lo spirito e a noi la materia, res cogitans e res essentia. Ora no, chiaramente non è questo il modo corretto di fare, perché come dicevano gli scolastici, che è sempre vero, l'oggetto materiale di indagine delle varie discipline è sempre lo stesso, quindi non c'è una divisione di territori, c'è una divisione di livelli di approfondimento e di, se volete, di astrazione e di dimostrazione. Quindi la sovrapposizione non è tanto che non ci stiamo occupando tutti dello stesso oggetto, perché ci occupiamo tutti dello stesso oggetto, per esempio della cosmologia, è un oggetto comune. Il problema sono i livelli di analisi, e i livelli di analisi che non devono confondersi. Allora, le sovrapposizioni ci sono, ma basta che non siano sovrapposizioni sullo stesso livello, o perché diciamo lo scienziato è debordato dal suo livello e va verso il teologo, o viceversa il teologo che è debordato dal suo livello e vuole giocare a fare lo scienziato. Ripeto, non sono distinzioni di territori, secondo il vecchio schema cartesiano deleterio e superatissimo, è invece la distinzione dei livelli di analisi, quindi c'è una sovrapposizione, ma una sovrapposizione a livelli diversi, che quindi non è un debordare dell'uno verso l'altro, ma anzi è dare poi un'unità, cioè quella famosa regione unificata è così, se no non potrebbe essere unificata, può essere unificata solo se ognuno sta al suo livello di analisi, ma tutti siamo convinti, perché abbiamo questo trade union che era quella disciplina formale che le dicevo prima, che si chiama un nome, si chiama ontologia formale oggi, l'ontologia formale, che permette allora di vedere i diversi livelli di analisi distinguendoli, ma allo stesso tempo facendo vedere un'unità di fondo che c'è dietro.
Monsignor Basti, noi la ringraziamo molto per questo, per queste riflessioni, le abbiamo fatto fare gli straordinari come docente di filosofia oggi.
Ma per me è normale quando c'è cose interessanti.
Grazie, grazie davvero e buon pomeriggio.
Arrivederla.
Era Monsignor Gianfranco Basti, decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Lateranense, che ha fatto parte del comitato organizzatore del congresso che si è svolto presso questo Ateneo in settimana, dal telescopio di Galileo alla cosmologia evolutiva, scienza, filosofia e teologia in dialogo. Congresso al quale abbiamo dedicato questa diretta. Noi ci salutiamo qui, vi ricordo tra 15 minuti l'appuntamento con il radiogiornale della Radio Vaticana. Ringrazio Vincenzo Proto in console, Elena Colson ed Eva Rorman in regia. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.